Diceva mia nonna, chi sparagna non guadagna. Chissà cosa voleva dire.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. You paint only tragedy and I'll keep coming.
Allora, questa potrebbe essere musica per le orecchie del nostro amico Filippo Bolaffi.
Eh sì, perché non a tutti capita di...
No, a nessuno, e non a tutti, a pochi. Sono le eccezioni che ci ha raccontato lui in diretta qualche giorno fa, direi.
Di accorgersi che avevi in salotto un Picasso e manco ce lo sapevi, si direbbe. Com'è, allora, com'è la storia? Raccontacela
allora,
un po'.
Quella tela è di Picasso, l'abbiamo trovata questa notizia sul Corriere del Mezzogiorno. Forse è arrivata ad una conclusione clamorosa questa lunga e complessa vicenda relativa alla paternità di un quadro trovato da un rigattiere ignaro del tesoro che aveva tra le mani in una villa di Capri e poi appeso per mezzo secolo nel salotto dell'abitazione della sua famiglia a Pompei. Allora aspetta un attimo che qua con il francese mi devi aiutare tu.
Il buste de femme Dora Maar.
Vabbè, il busto di donna Dora Maar sarà comunque un dipinto che varrebbe 6 milioni di euro, ora custodito dai figli di questo signore in un caveau di Milano, quindi ce l'abbiamo anche qua. Secondo una complessa perizia grafologica sarebbe proprio del genio di Malaga. La sottoscrizione Dicente Picasso sul fronte del dipinto originale, questo ritratto di Dora Maar, è autografo e riconducibile alla mano del maestro, mentre non c'è alcuna evidenza che ne dimostri la natura apocrifa. È scritto appunto proprio nella perizia consegnata a Luca Gentile Canal Mercante, presidente onorario della Fondazione Arcadia, ricercatore di tesori nascosti che è sceso in campo per dipanare il mistero del quadro. E insomma, come è successo qualche giorno fa con il manuale di Fra Luca Pacioli.
Di sì, Pacioli, sì sì.
Pacioli, Pacioli. Ah, ecco, poi tra l'altro sì.
Luca Pacioli, l'inventore della partita doppia.
Non sono l'esperta della partita doppia, quindi non mi ricordo l'autore, diciamo, di questa importante, come dire, situazione fiscale. Però insomma ognuno di noi, rovistando nei cassetti, può miracolosamente trovare qualcosa di grande interesse.
Vabbè. Oggi però non rovistiamo nei cassetti, aspettate, no, no. Oggi rovistiamo invece nelle bollette.
No, soprattutto le bollette quando arrivano, non infilatele nei cassetti per non vederle, apritele perché questo è un mese importante per chi non ha fatto la scelta del mercato libero nei mesi passati. Perché Mauro?
Perché questo è un mese di passaggio, allora abbiamo le prime bollette del nuovo gestore per l'energia elettrica, se non abbiamo fatto alcuna scelta per il mercato libero e quindi dal mercato di maggior tutela ci siamo trovati trasferiti alle tutele graduali, ma presumibilmente con ogni probabilità con un gestore diverso che per chiusura del primo trimestre ha dovuto cominciare a mandarci il conto e quindi le prime bollette.
Ma non è solamente questa la novità del momento?
No, perché poi c'è il gas.
Ecco.
Allora, per il gas bisogna che ci venga la proposta. Qui invece chi stava nella maggior tutela si è trovato, per così dire, con lo stesso gestore prorogato, ma questo stesso gestore gli deve mandare, e di solito manda, hanno mandato, una lettera in cui gli dice quali saranno le condizioni per l'anno 2025. La bolletta però non è immediatamente comprensibile perché contiene anche una formula che secondo me, se non avete fatto il Politecnico
per Archimede e Pitagorico,
potreste avere qualche difficoltà a leggere. Allora noi siccome così...
c'è anche l'aumento che l'ARERA ha fissato per gli utenti più vulnerabili. Nell'ultimo trimestre del 2024 ci sarà un aumento dell'8,8% per la bolletta elettrica per gli utenti appunto a basso reddito, anziani, in zone disagiate, per tutta la classificazione appunto della vulnerabilità, e questa è una notizia che riguarda quasi 3 milioni e mezzo di famiglie, quindi davvero era necessario rifare un punto su questo tema stamattina.
Sì.
Mauro,
quindi noi, come si dice, non sapendo né leggere né scrivere, soprattutto leggere le bollette,
bravo,
abbiamo richiamato Paolo Benazzi, responsabile utilities di segugio.it, bentornato.
Buongiorno a tutti.
Grazie di essere qui e di aiutarci a decifrare questo che, diciamo, pensavamo fosse più semplice questo passaggio, questo avvio del mercato libero. Invece mi pare di capire che il diavolo è nei dettagli, come si dice con un proverbio poco simpatico.
È un mercato dove ci sono, diciamo, tanti acronimi, tanti nomi difficili, e quindi non è semplice per il consumatore orientarsi. Però diciamo che la fotografia che hai fatto poco fa è corretta, insomma. Chi non è passato al libero ha ricevuto le prime tariffe della famosa offerta limbo, come l'avete chiamata, che si chiama appunto questa delle tutele graduali. Ed è un'offerta molto buona, molto competitiva, perché c'è stato il meccanismo delle aste, che è stato poi un meccanismo molto premiante per il consumatore.
In realtà qualcuno ha trovato una sorpresa invece, perché facendo il paragone con il medesimo periodo dello scorso anno, invece ha riscontrato appunto una bolletta più alta.
Ma lì il punto è che sono queste comunque tariffe variabili, quindi innanzitutto seguono il costo dell'energia all'ingrosso, che per definizione non è costante, quindi oscilla nei mesi e negli anni. E poi l'altro punto è che bisogna capire, e questa è la vera difficoltà delle bollette, che cosa ho pagato, cioè quali sono le voci che sono cambiate. Questo purtroppo l'unico modo per farlo è avere la pazienza di leggerla e intanto reperire la bolletta di dettaglio, dove ci sono le singole voci. Io ricordo sempre che le due voci che bisogna trovare, sforzarsi di trovare, sono gli euro al kilowatt che mi hanno fatturato per i miei consumi e gli euro al mese che mi hanno fatturato per il semplice fatto di essere cliente. Se io trovo questi due valori, riesco a confrontarli, riesco a fare un confronto di qualsiasi genere.
E sono le due voci con cui si può trattare eventualmente con un altro, cioè confrontare.
Cioè, se tu confronti, non so, una tariffa di internet casa, avrai un solo numero tipicamente, che è il tuo canone mensile, che ne so, 28 euro contro 32. Se fai questo esercizio sulla luce, devi avere in testa due numeri: quanto paghi al consumo, quindi di nuovo al kilowattora o allo standard metro cubo, e quanto paghi al mese. Purtroppo in bolletta reperire questi due numeri è molto complicato.
Uno slalom tra voci. Allora, che cosa vogliamo sapere dai nostri ascoltatori stamattina? Come li possiamo attivare? Perché sono certa che ci tempesteranno di telefonate. Paolo, dacci un suggerimento. Cosa possiamo chiedere ai nostri ascoltatori?
Noi chiedere loro intanto se hanno capito bene dove stanno, se sono nel servizio di tutela, se stavano nelle tutele graduali, insomma, se è chiaro questo meccanismo, perché noi ci rendiamo conto da contatti che abbiamo con i nostri utenti ed alcune bollette che appunto per qualcuno non è neanche chiaro il fatto che ho ricevuto una bolletta da un nuovo fornitore, perché eccetera eccetera. Quindi già partire dalle basi. Poi se hanno delle domande banalmente sull'offerta che hanno, se è buona, se è cattiva, se devono cambiare, dove possono andare, se sono vulnerabili. Ricordiamo che i vulnerabili possono sempre tornare nei mercati che adesso si chiamano tutela della vulnerabilità, che per quanto sia cresciuta, come dicevi, perché anche lì segue un prezzo variabile, quindi la povera arera, siccome arriva il freddo e il costo all'ingrosso tenderà a salire, è abbastanza normale che ci sia l'aumento dell'8%, però anche quella è una tariffa assolutamente buona.
E comunque sembra un'ingiustizia, perché diciamo, sono vulnerabile, ma come ha applicato un nuovo aumento anche a me.
E mi aumenta la bolletta.
Però scusami, no, su tutto questo, ecco, il povero mercato libero c'ha le tariffe fisse. E questa è una differenza rispetto a tutto questo mondo. Cioè, se uno a quel punto, che ne so, pensa che per la situazione in Medio Oriente o per altri motivi il prezzo dell'energia possa oscillare molto oppure salire, un po' come si fa il ragionamento nei mutui, no? Mutuo tasso fisso, tasso variabile, ognuno scelga, se vuoi vai nel mercato libero e ti blocchi il prezzo per 12 mesi.
È un parallelo che avevamo scomodato già, ti ricordi Mauro, in puntate precedenti.
Allora, secondo me non tutto sarà chiaro, quindi 800240024, numero verde per intervenire in diretta. Non tutto sarà chiaro, non per limiti di Paolo Benazzi, che invece ne sa un sacco, ma per limiti nostri di utenti che fatichiamo a muoverci in questo settore. Volendo potete utilizzare il 349-238-6666 per un doppio uso. Da una parte potete mandarci sms e whatsapp relativi appunto alle forniture di energia elettrica e gas, oppure quello stesso numero 349-238-6666 può servire per i messaggi vocali di auguri per il compleanno di Radio 24 che stiamo per celebrare proprio in questa settimana.
Abbiamo anche un veloce giornale radio del risparmio con un piccolo approfondimento con una collega, Valentina Melis. Partiamo.
Mia nonna diceva invece: chi sparagna è il gatto magna.
Allora, il 1 ottobre, Mauro, oggi, e scatta l'obbligo della patente a crediti per operare nei cantieri temporanei o mobili per le imprese, anche quelle non qualificabili come imprese edile, per i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri. Il nuovo strumento è stato introdotto nel settore edilizio dal decreto PNRR che ha stabilito che occorre avere almeno 15 crediti per operare in un cantiere edile con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza. Un tema complesso, delicato, che noi vorremmo approfondire. Lo faremo domani con una puntata appositamente dedicata all'argomento con Rosario De Luca, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, e con Confartigianato.
Un tema che sarà caro anche al nostro ospite esperto di quest'oggi, Paolo Benazzi, come abbiamo detto responsabile di utilities di Segugio.it, è entrato in vigore il codice di condotta per difendere gli utenti dal telemarketing aggressivo. Insomma, voi come comparatore, insomma, siete direttamente interessati che ci sia una chiarezza, una tranquillità del consumatore che non riceva telefonate in orari scomodi o particolarmente moleste e insistenti. Allora, si chiama codice di condotta per attività di telemarketing e teleselling, è in vigore da sabato scorso, varato in collaborazione con le associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider, associazioni di consumatori, è stato approvato nel 7 marzo scorso e dava tempo, appunto, 6 mesi per adeguarsi. La sostanza è che dovrebbero essere escluse promozioni in app e di digital advertising, quindi diciamo così la pesca a strascico tramite siti e social, tanto per parlare molto chiaro, con annunci che compaiono non desiderati, nonché contatti telefonici con finalità esclusivamente limitata alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela. Insomma, una sorta di stretta. Poi ci sono gli orari, non si potranno fare telefonate di telemarketing prima delle 9 e dopo le ore 20, da lunedì al venerdì, prima delle 10 e dopo le 19, sabato, giorni per festivi, domenica e festivi. Tutto questo però, ne ragionavamo con Benazzi prima di entrare in trasmissione, in realtà funziona, sono delle tutele molto condivisibili, a condizione che l'operatore, come dire, sia un operatore corretto, perché purtroppo nel mercato non operano soltanto operatori corretti di telemarketing, ma anche, possiamo definirli come abusivi, non lo so, comunque non corretti sicuramente.
Non autorizzati sicuramente ad operare, un po' come li chiama la Consob, gli operatori finanziari che operano abusivamente, che gestiscono abusivamente piattaforme di investimento.
Esatto, cioè la base di questo mercato è che è un mercato abbastanza falcidiato da queste telefonate per tutta una serie di ragioni anche storiche, e le regole, figurati, ben vengano, come c'era stato il registro delle opposizioni, no? C'era anche la regola che tu non puoi chiamare nessuno che sia iscritto al registro delle opposizioni, devi controllare le liste prima di telefonargli, però come quella, anche questa nuova regolamentazione ovviamente si applica a chi rispetta le regole, che sono ovviamente moltissimi e molto strutturati, però il problema è che rimane un sottobosco, tutto un altro mondo di operatori abusivi, secondo me è il termine corretto, che di base ti chiamano da un numero che è un numero fantasma, perché ci sono dei meccanismi tecnologici per generare dei numeri finti. Quindi tu richiami questo numero indietro e non risponde nessuno. Spesso sembra un numero di cellulare ed è irrintracciabile. Una volta che sono al telefono con te ti raccontano la qualunque, ed è veramente complicato intervenire e controllare, perché se tu da quel numero lì non riesci a risalire a nessuno, è veramente complesso anche andare a colpire qualcuno, anche per l'autorità. Quindi un grosso tema è questo di bloccare questo meccanismo tecnologico che genera le chiamate fantasma, e ci stanno lavorando, ma ovviamente è molto difficile. Nel frattempo queste regolamentazioni ben vengano, mettono poi grande responsabilità al committente, perché poi in cima a tutta la catena, no, alimentare di questi meccanismi c'è un'azienda che paga le provvigioni per i contratti, e sicuramente questi regolamenti responsabilizzano molto i committenti, anche perché poi sono loro quelli che pagano per tutti e vengono colpiti dalle sanzioni.
Allora, volevo solo chiedere agli ascoltatori se gentilmente raccogliamo con grande piacere i vostri messaggi, le vostre richieste di chiarimento, ma non mandateci su WhatsApp anche le vostre bollette, perché facciamo fatica ad esaminarle così al volo, quindi proveremo a dare una risposta a tutti, ma con fatica leggiamo anche il dettaglio delle bollette che avete avuto recapitate. Un'ultima notizia, anzi un'ultima comunicazione di servizio, la do con grande piacere, perché ritornano le nostre Digital Roundtable, e mercoledì della prossima settimana dalle 15 alle 17 è la volta della Digital Roundtable sulla previdenza complementare. Si intitola La pensione in più. È un momento in cui probabilmente il governo prenderà una decisione di tornare a rafforzare gli strumenti di sollecitazione per aderire alla previdenza complementare, forse con un nuovo periodo di silenzio assenso nel corso del quale i lavoratori che non hanno fatto una scelta di un fondo pensione, di uno strumento di previdenza integrativa, potranno decidere se dirottare una quota del loro TFR appunto in un fondo. I dati ci raccontano che le adesioni alle forme di previdenza complementare in Italia stanno crescendo, ma sono molto al di sotto del potenziale, e quindi bisogna capire che cosa c'è bisogno di fare. Soprattutto bisogna sensibilizzare le giovani generazioni e la popolazione appunto femminile. Ne parleremo diffusamente nella DRT di mercoledì prossimo. Andate sul sito di Radio 24 a questo link, virtualevent.ilsole24ore.com/lapensioneinpiù, ma dal sito di Radio 24 trovate tutte le istruzioni per potervi iscrivere, e quindi vi aspettiamo. Intanto, ho detto tutto, sì, ho detto, devo dire che è gratis.
Esatto, ti stavo proprio guardando dicendo: guarda Deborah, che non hai detto la cosa, una cosa determinante. Bene. È tutto gratis, basta registrarsi.
Quanto manca a Natale?
85 giorni.
Allora, non mettete le luci di Natale sull'albero quest'anno, perché costa un sacco, perché sennò la bolletta grida.
Aspettate almeno la fine di questa puntata per deciderlo. Intanto cerchiamo di capire se arriva o no il bonus Natale. Abbiamo scomodato Valentina Melis, una delle colleghe del Sole 24 Ore, si scrive spesso sul Sole 24 Ore del lunedì, e grande esperta anche dei bonus di Natale, perché si è letta rigo il provvedimento che ancora deve diventare definitivo, e così ce lo può spiegare. Buongiorno Valentina, grazie.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Allora, io dico il poco che ho capito fino adesso: 100 euro esentasse.
Questo è facile, dai, l'ho capito pure io.
No, però anche esentasse non è scontato.
Netto, quindi.
Sì, vuol dire che poi non ti fa salire di scaglione, eccetera, eccetera. In arrivo con la tredicesima, 1.100.000 lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino ai 28.000 euro. Hanno fatto i conti, il 5,8%, cioè Valentina Melis e i colleghi del Sole 24 Ore del lunedì hanno fatto i conti, il 5,8% dei 18.700.000 lavoratori dipendenti.
E sposati.
Ecco, sì, però anche il genitore single. Valentina, spiegaci bene, dov'è che poi va a non cadere più questo bonus? Dovrebbe essere erogato, prima di tutto va chiesto e non è in automatico. E poi
esatto.
La seconda cosa è che alcuni sono esclusi pur sembrando avere gli stessi requisiti. Spiegalo tu però, perché non vorrei fare pasticci.
Allora, innanzitutto anche il viceministro Leo ha annunciato l'arrivo di una circolare che diciamo dovrebbe chiarire alcuni punti oscuri. Quello che si legge nella norma, per come è scritta nell'emendamento presentato dal governo al decreto Omnibus, su cui oggi il Senato dovrebbe votare la fiducia, anzi voterà la fiducia, è che per accedere a questo bonus bisogna avere determinati requisiti. È un bonus selettivo, come tu dicevi, perché oltre al non avere un reddito complessivo che superi 28.000 euro, l'aspirante beneficiario deve avere alcuni requisiti cosiddetti soggettivi, no? Diciamo noi di norme, ovvero deve avere il coniuge e almeno un figlio a carico, oppure essere un genitore single con almeno un figlio a carico. L'emendamento fa proprio riferimento a quella parte del TUIR che parla del coniuge a carico e dei single, quindi per come è scritta oggi la norma diciamo sarebbero esclusi i genitori conviventi con dei figli a carico, perché la norma sui single fa esplicito riferimento alle situazioni in cui l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato, quindi è proprio il ritratto del single, quello che viene tracciato con il riferimento a questo passaggio del TUIR. Poi l'altro requisito è avere capienza fiscale, ovvero cerco di spiegarlo in modo comprensibile, la sua IRPEF lorda deve superare l'ammontare della detrazione per lavoro dipendente, sostanzialmente sì. Deve avere dell'IRPEF da pagare.
Deve avere dell'IRPEF da pagare, esatto, se la vogliamo dire, ecco. Pane e salame, insomma è così. così. Se chiude sempre la dichiarazione senza dover corrispondere niente di IRPEF, non gli spettano neanche 100 euro, ho capito bene?
Esatto.
Però sarà stato fatto un calcolo, scusami Valentina, un conteggio diciamo della platea potenzialmente destinataria di questa misura.
Esatto, è stato fatto proprio guardando a questi requisiti specifici, perché guardando al fatto che intanto se il coniuge è a carico deve avere un reddito sotto i 2.800 euro annui, quindi verosimilmente il coniuge non deve essere un coniuge che lavora, i figli vabbè devono essere a carico perché appunto fiscalmente a carico dice la norma, e questi requisiti così particolari tracciano una platea che, come ha anticipato Mauro, è molto ristretta rispetto all'intera platea dei lavoratori dipendenti, che sono oltre 18 milioni. Invece il governo nella relazione tecnica a questo emendamento stima che i beneficiari siano 1.100.000, quindi una, diciamo che il bonus è un bonus selettivo. E inoltre, per fare riferimento all'importo di cui parlavate prima, questo bonus va riparametrato in funzione del periodo di lavoro svolto nell'anno, cioè essendo legato alla tredicesima, se un lavoratore viene assunto il 1° luglio lo prende alla metà, cioè prenderà 50 euro anziché 100.
Che scialacco,
dice.
Diciamo che l'amministrazione finanziaria non avrà l'ernia per erogare questo bonus, diciamo così. Ma tu hai citato l'indicazione che è venuta da Maurizio Leo, dal viceministro Leo, che ha detto però poi facciamo una circolare. Io avevo creduto di capire e tiriamo dentro anche le copie di fatto con questa circolare, cioè
anche,
rimedieremo.
Noi abbiamo scritto così, che per analogia sarebbero state attratte, diciamo, nella operatività di questo bonus, nel campo di questo bonus, anche le coppie di fatto. Bisogna capire se poi la quantificazione della spesa rimarrebbe all'interno di queste risorse che sono state appunto definite limitate per questo bonus, no? Quindi la norma è stata scritta in maniera da rispettare, diciamo, quei 100 milioni di stanziamento. Se poi in via interpretativa il governo riterrà di attrarre anche le, diciamo, i genitori conviventi, le coppie non sposate, questo è possibile, ma al momento la norma non le include esplicitamente.
Certo. Ci rifaremo un'altra trasmissione. Mi stavo solo chiedendo quando sarà il momento per fare la domanda al datore di lavoro, Valentina, per ottenere l'erogazione di questa cifra, di questa somma.
La circolare dovrà uscire a stretto giro, sbloccando le domande.
Se è con la tredicesima, entro novembre.
Dovrà essere fatta, esatto, entro il tempo utile per il pagamento delle tredicesime, perché questo bonus è una sorta di anticipo, così dice il testo dell'emendamento, dell'imposta sostitutiva sulle tredicesime che il governo è intenzionato a introdurre con la riforma del fisco. Quindi viene presentato come uno sconto d'imposta. Il lavoratore ne dovrà fare domanda mettendo il codice fiscale eventuale del coniuge dei figli, e il datore glielo dovrà riconoscere insieme con il pagamento della tredicesima, che normalmente avviene anche prima della fine di dicembre per alcuni lavoratori, no?
È vero.
Quindi
diciamo che massimo entro novembre e senza aspettare l'ultimo giorno di novembre.
Volevo fare questa domanda per Andrea, che ci scrive: il primo figlio gli arriva a fine novembre, quindi veramente per il rotto della cuffia sarà in grado, nelle condizioni di fare la domanda.
Potrà fare la domanda. Grazie a Valentina Melis, collega del Sole 24 Ore, esperta collega del Sole 24 Ore. Grazie Valentina.
Buona giornata a voi.
Le borse.
Togliete l'IVA, togliete l'IVA.
Due di denari.
Mauro, mi meraviglio di te quando dici delle bollette. Pensavo fosse più semplice.
Io pago 10 euro al mese fissi più 0,138 per, diciamo, al kilowatt. Ecco, è Mercato Libero, non sono vulnerabile, almeno così dicono, e ma è conveniente? Ecco, questa è la domanda, cioè c'è di meglio? Stiamo parlando di un'offerta fissa, cioè per tot mesi bloccata, ecco, grazie.
Mi è stato cambiato il contratto dell'energia elettrica pur avendo un padre vulnerabile. Cosa si può fare?
Prego.
Il limbo, hai colto la finezza di Marco Lombardo.
Siamo
che
nel limbo tra ancora, diciamo, è una transizione molto, molto esatto. Lunga, insomma, che sta durando. È un po' un parto di un elefante, praticamente, quanto rimangono incinte le elefantesse.
Quindi bisogna fare queste contorsioni mentali per capire che tipo di bolletta ci è arrivata e come funziona.
Allora, intanto è conveniente quella che paga questo signore, che ha fissato 10 euro fisse più un tot appunto al kilowatt,
è
conveniente.
Non è male, è una buona tariffa. C'è qualcosa di meglio? Può risparmiare un paio di euro al mese in quel valore 10 euro al mese. Sul prezzo invece al kilowattora un prezzo bloccato buono. Però bravo che ha reperito questi due numeri. Complimenti.
E poi c'è segugio.it volendo guardare.
Segugio.it, no, più che altro per le bollette, per quello che diceva Deborah. Noi abbiamo un servizio dove se carichi la bolletta te l'analizziamo, quindi piuttosto che mandarla qui che è un po' dispersivo, lì si può fare upload.
Non facciamo ancora questo servizio qui a Radio 24.
State tranquilli che una volta che è stata caricata la bolletta ed analizzata poi non arriva invece
no, spazzatura no, se puoi risparmiare
la pressione commerciale di fare un contratto con qualcuno, ecco.
Io vorrei aprire il capitolo gas.
Catalogo delle domande.
Il capitolo gas, per chi è nel limbo, appunto, cioè
è un po' diverso.
Non è passato al mercato libero, ma è rimasto in quella che era maggior tutela, si trova adesso in una offerta che si chiama placet variabile.
Placet in deroga,
sì. Chiedo scusa. E ha ricevuto queste bollette in cui, diciamo, non si capisce tanto bene che cosa bisogna guardare, perché c'è una formula che devo dire, io mi è stata sottoposta una bolletta, io che ho fatto il liceo classico mi sono arreso prima ancora di finire di leggerla, e però capisco una cosa che probabilmente potrebbero dire, ad esempio proroghiamo per il 2025 le stesse condizioni economiche e fin qui sono tranquillo.
Beh, se conosci quelle che avevi, sì, sono le stesse.
Però capisco anche che il prezzo è variabile, sì. E quindi quella formula lì che io non comprendo, essendo un po' cocciuto e poco abile nella materia, mi dovrebbe dire di quanto è variabile il prezzo.
Quel prezzo lì, allora, quella lì che tu hai è una comunicazione sul rinnovo, non è proprio una bolletta, perché quelle tariffe, le placet in deroga, dovevano scadere adesso a dicembre. Invece le hanno prorogate per il 2025, obbligando il fornitore entro il 30 settembre, cioè entro ieri, a mandare questa comunicazione, in cui ovviamente cosa fa? Dice che te la rinnova, ma a quali condizioni? Allora, la formula la possiamo semplificare, che quella tariffa lì più o meno paghi il prezzo come quello che c'è in borsa, con un piccolissimo ricarico, però segue l'indice che si chiama PSV, l'indice del gas, quindi ogni mese è un valore diverso e segue le oscillazioni.
È il fratello del PUM per l'energia.
Invece il numero importante, e quello ogni fornitore ha potuto mettere quello che voleva quando è finita la tutela, è euro all'anno.
Che è il famoso
offerta.
corrispettivo fisso,
quello è l'unico valore che cambia da ogni fornitore, quindi quello che era capitato con uno c'ha un corrispettivo fisso, quell'altro ce n'è un altro. Ricordiamo che sei rimasto con lo stesso fornitore che ti serviva già in tutela, però quando è finita il tuo fornitore ha scelto quel numerino lì, e quindi ognuno ha un prezzo diverso all'anno, e quello può essere o molto conveniente o anche non tanto conveniente, bisogna vedere. Io do due numeri: intorno a 63 euro è un po' il meglio che è stato fatto ed è un buonissimo numero, quindi tanto vale rimanere. Se ci spostiamo sulla forbice alta, che ne so, 120-130 euro all'anno, si può invece prendere in considerazione un'offerta del mercato libero, che a quel punto può essere anche migliore. Ovviamente parlo solo delle migliori offerte del mercato libero,
E questo riguarda il mercato del gas. A me sembra che su questo ci si possa orientare forse un po' più facilmente. Quante domande abbiamo sull'energia elettrica?
No, io
invece?
Guarda, le domande tecniche le lascio a te, perché sei molto appassionato della materia. Volevo solo salutare Graziella, perché questo ci dà ancora una volta un assist buono per raccomandare prudenza agli ascoltatori che continuano a ricevere delle telefonate nonostante tutte le iniziative contro il telemarketing, per tentare di arginarlo e metterlo sotto controllo. Graziella ci racconta che ci ascolta sempre, grazie a questo è stata pronta ieri alla chiamata di, io lo cito il nome perché è un competitor di Segugio, è un altro comparatore, ma che sicuramente non avrà fatto assolutamente questa telefonata, è Compara Semplice. E l'ascoltatrice dice: mi hanno raccontato che Iren aveva sbagliato il mio contratto applicandomi un costo errato. Ovviamente io mi sono messa a fare delle domande di approfondimento e questi hanno staccato la telefonata senza un saluto. Quindi pizzicati dei truffaldini, non appena appunto si fa una domanda un po' specifica li si mette sotto scacco. Nessuno, cioè diciamo, telefonano ancora, continuano a telefonare questi sedicenti operatori del gas e dell'energia, ma davvero basta poco, Paolo, per come dire, individuare che dall'altra parte c'è una persona non competente e non professionale.
Cioè lì, allora, di solito queste telefonate intanto chiedono troppo presto il PO del PDR, che è il codice identificativo del contatore, e non è un'informazione che serve davvero per aiutarci. Quindi se uno ce lo chiede troppo presto, diffidare subito. E poi in generale, se uno fa bene questo servizio, ti fa delle domande sulla bolletta, quindi cerca di leggere la bolletta insieme con te per capire quanto stai pagando. Quindi non per capire altre informazioni che stanno in bolletta, ma solo per capire quello che ti hanno fatturato. Poi a quel punto cercherà di fare un confronto fra quello che ti hanno fatturato e quello che c'è sul mercato. Diciamo che telefonate che vertono su altre cose, tipo quello ha sbagliato, sono del servizio nazionale, ecco, quindi guardi che le staccano la luce, oppure mi dia subito il PO del PDR così facciamo un confronto, non
convincono. Oppure ci sono dei lavori sulla linea, ci sono dei lavori sulla sua fornitura, eccetera, eccetera. Insomma, tutte queste sono cose molto, molto sospette.
Sì, c'è un'altra cosa. Allora, io poi non voglio generalizzare, c'è anche qualcuno che fa delle chiamate, diciamo, generaliste, generalizzate ed è onesto. Però in generale io il consiglio che mi sento di dare è di riconoscere la chiamata che ho ricevuto. Cioè, ho ricevuto una chiamata perché in effetti sono andato su un sito a fare qualcosa e ho messo il mio numero di telefono, quindi mi rendo conto, no? Riesco a collegare che mi sta chiamando Segugio perché sono su Segugio, oppure ho richiesto io una telefonata inserendo il numero vicino a un bottone, oppure mi chiama uno così dal nulla. Se mi chiama uno così dal nulla, già mi devo fare la domanda, cioè perché mi chiama, dove ha preso il mio numero, perché ce l'ha, eccetera eccetera, e poi da lì cerco di capire meglio.
Un consiglio molto molto saggio, secondo me. Allora, credo che forse ci conviene fermarci per il traffico e poi torniamo a parlare di elettricità e vulnerabilità.
Esatto, perché ha ricevuto la prima bolletta del nuovo fornitore, perché non ha fatto una scelta del mercato libero, quindi è rimasto nelle tutele e
giustamente adesso deve capire che cosa gli succede.
E chi è questa bolletta qua?
Traffico.
Meazza, Rosciani. Adesso non ricordo più la rima che volevo fare, non importa, forza Juve.
Due di denari.
Bollette, non bollette, put, pod, commercializzazione, spesa per il trasporto, oneri di sistema, conguagli dell'anno prima, ma ci vuole poco a dichiarare che tutti quanti i gestori di luce e di gas mandano delle bollette illeggibili, incomprensibili.
Io ho in casa una macchina per emodialisi e di conseguenza abbiamo dovuto aumentare i kilowatt dell'impianto e in bolletta mi viene riconosciuto uno sconto per il disagio fisico. E quello che però io non capisco è perché a volte di sconto in un mese mi fanno 10 euro, a volte 20, a volte 50, e questo indipendentemente dal consumo, che praticamente è sempre uguale.
Vogliamo cominciare, Benazzi, Paolo Benazzi, da questo ultimo caso, che così allora, tiriamo dentro anche un po' le questioni dei vulnerabili.
Sì, allora, beh, questo è un caso un po' diverso, nel senso che qui è un discorso di bonus sociale per una disabilità fisica. Allora, ci sono le tabelle sul sito ARERA degli sconti a cui ho diritto a seconda della condizione, consiglio di andare a vedere lì. Non sono sconti in relazione al consumo, quindi la parte finale dell'intervento che dice però i consumi sono sempre uguali, mi torna, non è detto che lo sconto vada a seguire il consumo. Lì c'è un discorso per l'ISE sotto 9.500 euro, oppure per questo il loro caso è un disagio sociale perché hanno un macchinario. Però posso solo rimandare alle tabelle che si trovano sul sito ARERA, oppure chiamare lo sportello ARERA e chiedere, a seconda della loro disabilità, che sconto hanno.
E invece ci scrivono in diversi dicendo: ma io sono over 75 anni, però non mi ritrovo nel mercato dei cosiddetti vulnerabili, ma probabilmente, se non hanno scelto il mercato libero, si ritroveranno nelle, attualmente, come le chiamiamo, tutele graduali. Non vorrei fare confusione.
No, però, allora, se erano in tutela prima della fine della tutela e sono over 75 anni, sono nella tutela della vulnerabilità, sono stati passati lì automaticamente se il contratto è intestato a un over 75.
Se avevano fatto una scelta di mercato libero, devono invece chiedere di
più o meno indietro. Inconsapevole, perché c'è anche questo: se uno ha più o meno inconsapevolmente passato al libero, ha il diritto, se vuole, di tornare indietro, deve contattare il proprio fornitore. In quel caso, se ha più di 75 anni, gli sarà riconosciuto subito, perché non c'è bisogno di produrre nessuna documentazione, perché si vede l'anno di nascita, e poi parte l'iter per rientrare nella tutela delle vulnerabilità, che è quella di cui parlavi prima, del piccolo aumento, che è comunque una buonissima tariffa, ricordo sempre, variabile. Quindi poi il prezzo oscilla, in questo caso, ogni 3 mesi, perché parliamo di luce.
Allora andiamo un po' a coloro che nell'energia non hanno fatto una scelta di mercato libero, aspettando di capire di che morte dovessero morire, e sono finiti dopo i vari meccanismi, appunto, di aste che abbiamo raccontato nei mesi passati, sono caduti, appunto, contrattualmente con un nuovo operatore. Faccio un esempio su tutti: per esempio su Milano, da A2A in molti si sono ritrovati oggi ad interfacciarsi con Enel Energia. E allora, intanto è chiaro, secondo anche il vostro osservatorio, Paolo, a tutti gli utenti che può essere successa questa cosa, perché molti rimangono sorpresi del fatto che, appunto, è arrivata una bolletta da un operatore.
Ma non è chiaro, perché comunque dobbiamo pensare che non è che il cittadino, il consumatore medio, stia tutto il tempo a informarsi, non so se purtroppo per fortuna, ma è così, delle proprie bollette. C'è un sacco di altre cose da fare, nonostante qualche campagna di informazione, poi possiamo definire se è sufficiente o non sufficiente, le comunicazioni sono state fatte, un po' di media sono stati fatti, però uno non lo sapeva.
Il vecchio operatore doveva comunicare che sarebbe cessato il rapporto con l'utente e che da questo bimestre sarebbe arrivata la bolletta.
Sì, sono arrivate le comunicazioni sull'esito delle aste, sul fatto dell'entrata, poi sicuramente il nuovo fornitore, quello che ha vinto il lotto, ha mandato la comunicazione di benvenuto, qualcuno l'ha fatta sia per posta che per email, qualcuno solo per email, quindi c'è anche quello, cioè ogni operatore può aver fatto una comunicazione più o meno efficace, lì dipende. Poi, sai, uno apre l'email e la legge, quell'altro no, però sicuramente qual è il punto? Che chi era in tutela era tipicamente anche un consumatore che non ci pensava tantissimo alla bolletta, o comunque rimaneva lì ed era abituato ad avere sempre il fornitore, chiamiamolo vecchio stato come concetto. Adesso si ritrova un logo nuovo in bolletta, e quindi ovviamente non è raro che ci sia un effetto sorpresa, e lo stiamo vivendo anche noi su segugio.it sicuramente.
Avevamo già parlato della famosa bolletta di chiusura dell'operatore precedente, quindi sicuramente, diciamo, chi si trova in questo limbo ha ricevuto una bolletta di chiusura relativa al vecchio operatore, e adesso avrà ricevuto la prima del nuovo operatore.
Sì, anche lì con delle differenze, perché qualcuno, noi abbiamo ricevuto sul sito caricate anche delle bollette mensili, qualcuno bimestrale, però io qui l'unica cosa che posso dire è che oggi c'è l'effetto un po' sorpresa per qualcuno. Consiglierei di aspettare un attimo, andare a regime con la tariffa nuova. La tariffa nuova, voglio essere chiaro, è una tariffa super competitiva, quindi nessuna preoccupazione a questi che è arrivata la nuova bolletta, una buonissima bolletta variabile, quindi il prezzo non è bloccato ma è molto competitiva, e niente, di fatto poi continueranno come prima ma con un nuovo fornitore.
Il debito automatico, se uno l'aveva disposto con il vecchio fornitore, abbiamo detto, dovrebbe essersi trasferito, in conto corrente intendevo, trasferito in automatico al nuovo fornitore. Però avevamo già consigliato in una puntata precedente, magari controllate se sulla prima bolletta c'è scritto così, o se vi arriva una bolletta e c'è scritto che è da pagare, perché potreste diventare morosi a vostra insaputa.
No, allora il SEPA è stato trasferito ed era una condizione indispensabile per far funzionare le aste, perché sennò immaginatevi, no, il nuovo fornitore che si trova con un sacco di clienti che prima pagavano col SEPA e adesso non più, ovviamente nessuno paga le bollette, perché se si è abituato a pagarle col SEPA vai avanti così. Quindi quello è stato fatto, però il consiglio di controllare è sicuramente giusto.
Giorgio, Paolo ci chiede, ma voi che cosa intendete per bolletta molto competitiva? Puoi farci degli esempi, dei numeri concreti appunto per...
Ma su questa, allora, su questa delle STG, quindi servizio a tutele graduali, addirittura l'asta per aggiudicarsi questi lotti è andata negativa. Cosa vuol dire negativa? Che di fatto quel famoso corrispettivo fisso è sotto zero, quindi è una tariffa in questo momento.
Ed è una voce che quindi non c'è nelle nuove bollette.
No, hai proprio una voce di sconto, quindi è ampiamente competitiva. In generale una bolletta competitiva oggi tu devi pensare che il PUN sta intorno a 12 centesimi, ecco perché quel ragazzo di prima che pagava 13 bloccato per un anno è un prezzo competitivo, e i costi al mese, quindi l'equivalente dell'abbonamento, chi è molto aggressivo può fare 6, 7, 8 euro al mese. Ecco, questi sono i riferimenti che do del mercato libero. Però questo è un punto veramente fondamentale, perché se io ti chiedo quanto costa un litro di latte, un litro di benzina, tipicamente lo sai; se ti chiedo quanto costa la luce, nessuno lo sa. E questa è una roba su cui veramente bisognerebbe un po' lavorare.
Allora, io devo dire, ne so un po' di più di un'ora fa, però secondo me non abbiamo esaurito l'argomento, quindi...
Mi faccio consegnare il passaporto,
io
non
direi
volesse
di
mai
sì.
Andare in vacanza entro Natale.
No, almeno fino al 31-12, diciamo che Benazzi resta a disposizione. Così
magari
anche...
senza fare, come dire, le puntate settimanali come all'inizio dell'anno, ma una ogni 15 giorni ci sta.
Naturalmente a disposizione insieme a segugio.it, che è il sito di cui lui è responsabile per le utilities. Grazie Paolo Benazzi.
Grazie a voi.
Bene, torniamo domani, parliamo un po' di lavoro domani, che ne pensi?
Eh sì, parliamo di questa patente a punti per i cantieri.
Buona giornata a tutti.